Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutte e tutti e tutto, bentrovati al TG Sherwood.
Bentrovati, bentrovate, bentrovato.
Antonio, ultima puntata della terza stagione del TG Sherwood. Sarà un TG particolare, sarà un TG diverso rispetto alle altre edizioni, perché fondamentalmente lo presenteremo tutte e tutti, anzi quasi tutti, perché manca Luca che purtroppo è al lavoro, anzi lo salutiamo, sicuramente ci starà seguendo, anzi se ci stai seguendo commenta sotto la diretta. Ovviamente parleremo di tante notizie molto serie, ma comunque con uno spirito un po' da ultimo giorno di scuola quasi, no?
Esatto, con uno spirito da ultimo giorno di scuola, che è stato anche un po' lo spirito che ci ha accompagnato durante
tutta... perenne ultimo giorno di scuola.
Esatto, il perenne ultimo giorno di scuola.
E cambiamo, prima magari di addentrarci nel clima un po' più giocoso, cambiamo assolutamente registro, visto che iniziamo il TG con una notizia che ha davvero dell'incredibile. Credo che tutti abbiano visto le immagini che sono circolate in rete qualche giorno fa della brutale aggressione, chiamato fermo di polizia locale, che è avvenuto in centro a Padova. Il video ha fatto davvero il giro di internet, di tutti i social network. Cosa è successo? Fondamentalmente un ragazzo andava in bicicletta, probabilmente in controsenso di marcia, a quanto pare. Io non vado da tanto tempo in centro a Padova, ma pare che abbiano istituito dei sensi di marcia sia per i pedoni che per le biciclette. Comunque questo ragazzo andava in bicicletta, si è fermato, non si è fermato, voleva dare il codice fiscale, non lo voleva dare. Non è questo il problema, poteva essere il più importante terrorista o malvivente del pianeta, ma quello che è avvenuto, ossia quattro uomini della polizia locale che hanno braccato, messo a terra il giovane che chiedeva giustamente: cosa ho fatto, io voglio anche darvi il codice fiscale, perché giustamente quando si è trovato quattro uomini della locale addosso ha chiesto cosa stava succedendo e perché. I quattro, tre uomini e una donna per la precisione, hanno continuato a strattonarlo, a tenerlo a piedi a terra, tra l'altro con una posizione che purtroppo è una posizione che abbiamo visto non aver fatto bene, per esempio, a George Floyd, che è morto proprio per questo motivo, ossia il ginocchio che blocca la schiena dell'uomo immobilizzato a terra. Tante persone si sono fermate, cercavano anche di chiedere cosa stesse accadendo, quindi comunque la cittadinanza ha risposto bene. Non hanno risposto bene le istituzioni padovane, lo dobbiamo dire, me ne assumo pienamente la responsabilità di quello che sto dicendo, perché sindaco, assessore alla sicurezza, assessore alle politiche sociali, eccetera, eccetera, hanno fatto davvero delle dichiarazioni che definire democristiane, che definire qualunquiste mi sembra un complimento per chi forse in quel periodo faceva politica in maniera seria. La cittadinanza, su spinta del centro sociale Pedro, si è subito immediatamente mobilitata. Infatti l'indomani c'è stato un presidio molto partecipato sotto la sede la sede centrale della polizia locale di Padova. È stato un presidio molto partecipato soprattutto da donne, da giovani, da giovani soprattutto anche di cosiddette seconde generazioni, che hanno voluto far sentire la propria voce, anche perché giustamente quello che è emerso, e concludo, da quel presidio è che tante e tanti hanno paura di camminare nelle nostre strade e hanno paura di essere fermati dalla polizia, se questa può essere la conseguenza. Vi lasciamo adesso con un video che comunque farà sentire un po' di interventi che ci sono stati durante il presidio. C'è da dire che a differenza delle affermazioni delle istituzioni padovane, per esempio Amnesty International si è schierata immediatamente con un comunicato in cui ha denunciato l'accaduto. Quello che noi chiediamo è numeri identificativi per le forze dell'ordine immediatamente e soprattutto che i colpevoli vengano puniti e che cambi soprattutto quello che è il sistema di ingaggio, ma anche il sistema con cui la polizia locale ferma i cittadini e le cittadine. Adesso ci andiamo ad ascoltare qualche intervento dalla piazza, dal presidio di lunedì pomeriggio.
Che siamo incazzato di fronte a una cosa che non possiamo vedere nelle nostre città, di fronte a una cosa che non possiamo vedere nel 2021. Siamo incazzati di fronte all'ennesimo abuso di polizia, di fronte all'ennesimo sbirro che, facendosi forza con altri colleghi, si mette davanti e blocca in una maniera totalmente spropositata, in una maniera violenta, in una maniera totalmente non professionale, una persona che a quanto pare, stava semplicemente andando in senso opposto di marcia in bicicletta.
Io sono in piazza oggi per dire basta, per dire che mi sono rotta, per dire che una violenza del genere non dovrebbe essere provata da nessun essere umano, ma soprattutto, che nessun essere umano doveva avere la presunzione, ragazzi, la presunzione, la forza legittima o il coraggio di agire in questo modo nei confronti di un altro essere umano. Io ora ci metto la faccia e voglio sapere nome, cognome e pretendo che a questi criminali venga dato il numero identificativo.
Quindi siamo qui per ribadirlo in tanti e tante. Siamo qui per ribadire che quattro agenti a furia di bestemmie che cercano di prendere per il collo e buttare a terra questo ragazzo, per noi non è un'azione professionale, per noi non è rispettare il lavoro che viene fatto. Per noi totalmente sono quattro persone che allo stato brado in maniera violenta attaccano facendosi forza un'altra persona.
Perché altro non sono, non possono essere definiti umani, sono subumani. Io voglio vedere le facce di questi criminali. Io voglio sapere chi sono, li voglio vedere. E sapete perché tutto questo interesse? Perché mi devo salvaguardare.
E passiamo adesso alle notizie di politica nazionale. È stato presentato lunedì scorso in Parlamento il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che verrà inviato questo fine settimana a Bruxelles. Si tratta del piano economico pluriennale con cui l'Italia gestirà le risorse messe in campo dal Recovery Fund. Sono in totale 235,5 miliardi di euro, di cui 191 finanziati dalla Commissione europea, a cui si aggiungono 31 miliardi del Fondo Nazionale Complementare e 13,5 del Fondo React-UE. Ovviamente sono molte le critiche che possiamo muovere a questo piano, che si snodano tra l'altro su più livelli. Innanzitutto il governo Draghi, che ha proseguito in questo di fatto la medesima linea, la medesima impostazione del governo Conte, ha completamente sottratto la discussione di questo piano da un dibattito pubblico, da una discussione collettiva, sia in termini parlamentari, questo ci interessa relativamente, sia soprattutto rispetto a quelle che sono le forze vive nel paese. Pensiamo alla miriade, alla costellazione di realtà che hanno fatto azioni, iniziative di mutualismo durante la pandemia, a tutte quelle che possono essere le rappresentazioni della forza lavoro e della forza non lavoro. Si tratta inoltre di risorse finanziate a debito, in tendenza. Tutto questo può creare la medesima situazione che si è verificata in Europa dopo la crisi del 2008 e quella dei debiti sovrani del 2011, quindi austerità, socializzazione degli investimenti e delle perdite e ovviamente privatizzazione dei profitti. Le sei missioni sono quelle che erano già state previste dalla task force di Conte: 40,73 miliardi alla digitalizzazione, 59,33, la fetta più grande, questo lo sapevamo, per la cosiddetta transizione ecologica, 30,88 per istruzione e ricerca, 19,81 per inclusione e coesione, 15,63 per la salute. La questione più controversa, questo lo sappiamo, riguarda proprio la cosiddetta transizione ecologica, insisto sul termine cosiddetta, perché già chiaramente è diventata un terreno di drenaggio di risorse pubbliche, di risorse di liquidità, sia per i grandi colossi energetici, ma in generale per tutte le multinazionali del fossile, per le grandi centrali dell'inquinamento. E dobbiamo subito dire che la linea Draghi-Cingolani sull'ambiente è apparsa già chiara nelle settimane scorse. L'ok a 11 nuove trivellazioni sia nel Mar Adriatico che nel Canale di Sicilia, tra l'altro ce n'è una anche a terra in Emilia-Romagna, ma soprattutto lo sgombero molto violento del presidio di San Didero, che è stato fatto proprio per aprire il cantiere dell'autoporto, che è un'opera connessa alla TAV Torino-Lione. Bene, sempre sul terreno ambientale c'è un'altra questione che è molto contraddittoria, perché è previsto il varo di un nuovo strumento di controllo che è parallelo a quello attuale della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale e della Commissione di Valutazione di Impatto Strategico. Questo strumento dovrebbe proprio essere utilizzato per valutare l'impatto delle opere finanziate con il Recovery Fund. Rischia ovviamente di aumentare la confusione attorno a un tema che è già estremamente delicato e controverso. In generale, questa è l'ultima valutazione che facciamo, il PNRR, non mette in agenda nessuna questione che riguarda giustizia ambientale e giustizia sociale. Non avevamo ovviamente nessuna aspettativa nel governo Draghi, non potevamo aspettarci nulla di diverso, però qua si palesa, come dire, un'impostazione strategica. Non si tratta di una legge finanziaria, ma si tratta di qualcosa che ci accompagnerà almeno per un decennio. Ebbene, questo quello che viene fortemente reimpostato, ma non solo, direi accelerato, è proprio quel modello di sviluppo basato sull'assenza di limite, che è poi lo stesso modello di sviluppo che abbiamo visto che ha prodotto la pandemia attraverso la devastazione dell'ambiente, della natura, ma anche attraverso la devastazione di quella che è l'attività umana, di quella che è la vita.
E passiamo a un'altra notizia, restiamo ovviamente sul campo politico del governo Draghi. Si sta consumando una battaglia alla Camera a colpi di raccolte firme da un lato e dall'altro lato invece con molteplici ordini del giorno che sono stati presentati dal gruppo politico d'opposizione dura e pura da parte di Fratelli d'Italia, capitaneggiati da Giorgia Meloni. Di che cosa si disquisisce? Ovviamente il tema caldo, anzi direi di fuoco, è per l'appunto il coprifuoco. È un argomento che anche noi sentiamo molto molto caldo, perché ce lo portiamo avanti ormai da più di un anno e molti si chiedono anche il senso del perpetuarsi di questa indicazione, come previsto nell'ultimo decreto legge 52 del 2021. Ecco, Giorgia Meloni ha presentato questi 7 ordini del giorno alla Camera che prevedevano per le regioni gialle almeno la possibilità dell'apertura dei ristoranti fino alle ore 24 e poi anche cittadini in modo da poter raggiungere le proprie abitazioni e i propri domicili. In realtà questi ordini del giorno sono stati tutti bocciati, ovviamente quasi all'unanimità, abbiamo 33 contrari, qualche astenuto, tra cui ovviamente la Lega, e poi la maggioranza che ha bocciato in pieno questi ordini del giorno. C'è stato uno scontro politico veramente molto importante che più che sul coprifuoco verteva su il prendere la supremazia sul centrodestra, perché anche Salvini si è schierato votato contro il coprifuoco, così come anche la Meloni, che invece è diventata la voce dei ristoratori in questo momento. Solo che l'antinomia, questa discrasia, sta nel fatto che Salvini si trova nel governo della maggioranza e che quindi in teoria dovrebbe sostenere anche gli ordini del giorno, i decreti legge che sono prodotti proprio dal governo. E invece Salvini resta anche orgogliosamente all'interno della maggioranza, ma si schiera contro il coprifuoco facendo una raccolta firme. Una raccolta firme che è andata anche molto bene: in un giorno ha raccolto 90.000 firme, tra cui anche quelle di diversi ministri, anche scissionisti da parte di Fratelli d'Italia, alcuni ministri che hanno sottoscritto ad esempio la raccolta firme della Lega senza capire in realtà perché lo stessero facendo. La soluzione poi è venuta come un deus ex machina da Draghi, che è intervenuto e ha detto guardate, non è un argomento di discussione alla Camera, è diventato un pacificatore e ha detto sul coprifuoco si discuterà tra poco, tra qualche giorno, anzi a metà maggio, in relazione anche ai dati pandemici e dell'RT. Solo dopo il 15 maggio quindi si discuterà o meno se mantenere questo coprifuoco fino alle 22. Al momento resterà e segue un po' il passo dello stato d'emergenza che, come noto, è stato prorogato fino al 31 luglio 2021. La domanda di merito che tutti, anche dalle parti sociali, dalle parti civili, ci chiediamo tutti è: ha senso ancora mantenere questo coprifuoco? Ha veramente un'utilità nel contrasto alla pandemia, al Covid-19? In realtà probabilmente no, al momento non è nient'altro che un controllo urbano e l'unica paura, piuttosto che quella di contagiarsi, è quella di non prendere una multa.
Passiamo ora alla politica estera e parliamo di India e Covid. A febbraio l'India sembrava essere uno dei paesi in cui la pandemia veniva gestita più efficacemente, con soltanto 10.000 casi al giorno, tanto che si cominciò a parlare di un'immunità di gregge. L'ultima settimana, ma in generale gli ultimi due mesi, hanno decisamente smentito quest'idea. Lunedì e martedì, infatti, sono stati superati i 350.000 casi giornalieri, ma è ormai da 10 giorni che il record di 200.000 è stato superato, con migliaia di morti al giorno, tra l'altro. E questi numeri sono ampiamente sottostimati. Secondo alcune statistiche, i contagi sarebbero almeno il doppio, ma probabilmente il triplo. Le immagini che ci arrivano, soprattutto da Delhi, città che è stata più pesantemente colpita da questa seconda ondata, sono molto forti. Gli ospedali sono sopraffatti, mancano medici, medicinali e letti e soprattutto le bombole di ossigeno, tanto che la gente viene rimandata a casa. Le motivazioni di questo collasso sono molte. Negli ultimi mesi le precauzioni prese da parte del governo centrale sono state poche. In particolare sono stati permessi grandi eventi sportivi e religiosi, come i festeggiamenti per Kumbh Mela, un'importante festa induista. Lo stesso primo ministro Modi ha organizzato diversi comizi politici. Le critiche alla gestione del sistema sanitario non si sono fatte attendere, tanto che in questi giorni Twitter ha addirittura cancellato una cinquantina di tweet, tra cui uno del ministro del Bengala occidentale, sotto richiesta del governo indiano. Perché violavano una legge locale. Questi tweet sono però tuttora visibili fuori dall'India e di fatto non facevano altro che contestare pesantemente l'indifferenza del governo indiano in questa grave situazione. Si parla molto ad oggi anche della variante indiana, una variante conosciuta in realtà da ottobre, di cui però si sa molto poco. Troppo poco per indicarla come causa di questa nuova e tremenda ondata. Soprattutto non si sa quanto sia diffusa nella stessa India. Purtroppo, infatti, le tecniche di sequenziamento e quindi di riconoscimento del ceppo virale non sono diffuse tanto quanto in Europa e quindi è difficile risalire ai numeri reali. In generale, comunque, una delle cause è senz'altro un sistema sanitario debole e l'inadeguata preparazione ad una seconda ondata. Una delle conseguenze della grave situazione è il rallentamento della campagna vaccinale, nonostante il blocco delle esportazioni dei vaccini, per destinare tutta la produzione alla popolazione indiana. Ad oggi però solo l'1,3% della popolazione ha ricevuto entrambi le dosi. Sono numeri davvero bassi che non consentono di fermare il contagio in questo momento.
Ed eccoci tornati al TG, con noi c'è Annette per la prima volta su questi schermi, ma che in realtà ha partecipato a tutti i nostri TG come aiuto alla nostra fantastica regia. Ciao Annette.
Ciao Elettra.
Procediamo ora con le nostre flash, parliamo di Burkina Faso. C'è stato un attacco jihadista in Burkina Faso l'altro ieri, sono stati uccisi 3 giornalisti, tra cui David Berain, famoso documentarista spagnolo. Il fatto è avvenuto lungo una strada di provincia di Compienga, nella parte sudorientale del paese. Con loro c'era anche una quarta persona che è rimasta vittima dell'attacco. I 3 giornalisti stavano realizzando un documentario per la televisione spagnola, Movistar TV, incentrato sulla caccia di frodo in Burkina Faso. Pare che l'agguato sia stato rivendicato da un gruppo vicino ad Al-Qaeda.
Il governo ungherese priva le università ad una della loro autonomia. È in corso una guerra alla cultura da parte di Fidesz. Al centro di Mirino c'è l'Università dell'Arte e del Teatro SFE. A differenza di altre università del stesso destino, SFE mostra grande resistenza. Gli studenti, insieme con alcuni professori, hanno iniziato il movimento Free SFE. E hanno occupato uno degli edifici dell'università. Nonostante le massicce proteste e lo sciopero dura più di 100 giorni, il governo non si è trattato indietro. In questo mese SFE ufficialmente ha perso la battaglia quando l'Associazione della Scuola e Accademia di Teatro Europea ha escluso l'università. Poiché hanno perso la loro libertà e non sono d'accordo con la nuova leadership istituita del governo ungherese.
Passiamo adesso a una notizia sull'Irlanda del Nord. Questo martedì il Parlamento europeo ha dato il suo consenso all'accordo che stabilisce le regole per le relazioni future tra l'Unione europea e il Regno Unito. Procedura che conclude 4 anni di negoziati tra Londra e Bruxelles. Ma in Irlanda del Nord, dall'inizio di aprile, vanno avanti violenze e tensioni. Immagini di gruppi di ragazzini unionisti che si scontrano con la polizia e che si tirano le molotov sopra i muri divisori tra quartieri cattolici e protestanti. A Belfast, queste scene rimandoci alle quali non si assisteva da anni. Le ragioni delle proteste sono piuttosto complesse, ma sono mosse in parte dagli effetti della Brexit. Infatti, la Brexit, nonostante sia stata voluta fortemente dagli unionisti, ha disatteso le loro aspettative. Il protocollo firmato dal governo di Boris Johnson con l'Unione Europea, ideato per proteggere gli accordi del Venerdì Santo, sancisce di fatto lo spostamento del confine doganale invisibile tra Irlanda e Inghilterra sul mare. Gli unionisti si sentono sempre più isolati e temono che la divisione Regno Unito-Unione Europea creerà uno slancio irresistibile verso la riunificazione irlandese.
Io vorrei rimanere serio, come è giusto che sia in un TG, perché alla fine noi facciamo informazione, ma sono quasi emozionato dal fatto che le notizie in questo TG molto particolare, che è l'ultimo TG dell'anno, le abbiano date Annette e Clementine, che sono due ragazze la prima proveniente dall'Ungheria, la seconda dalla Francia, che fanno un percorso di stage Erasmus Plus con noi. Sono state molto preziose per la produzione del TG durante tutto quest'anno e oggi le abbiamo viste anche condurre. E andiamo veramente verso le conclusioni. Infatti dalla regia fanno applausi e io vorrei veramente applaudire, anzi lo faccio. Spero che lo sentiate anche da casa. Andiamo verso le conclusioni. E parliamo adesso del 1° maggio, le varie realtà sindacali e di movimento che si sono confrontate nei mesi scorsi nelle assemblee telematiche per un reddito nella pandemia, insieme a tutte quelle composizioni sociali che abbiamo visto in piazza, le maestranze dello spettacolo, i riders, anche tutte le realtà legate al mondo della scuola, bene, invitano a scendere in piazza il 1° maggio. Il 1° maggio sappiamo che è una data simbolica per il mondo del lavoro e del non lavoro, lo ribadiamo questo, e l'idea quest'anno è, soprattutto in quest'anno così difficile, complicato, delicato, è appunto quella di costruire piazze sul tema della convergenza delle lotte. Delle lotte che appunto sono quelle del mondo del lavoro, ma sono anche legate al mondo del mutualismo. E la convergenza delle lotte ovviamente che non sia semplicemente un'evocazione, ma parta proprio da percorsi reali, quindi questo è un po' l'obiettivo e l'auspicio. In Veneto ci saranno tante piazze, a Padova, Treviso, Vicenza, Venezia, quindi invitiamo a seguire le pagine, il sito di globalproject.info e di tutte le nostre, i nostri centri sociali, anche ovviamente di Radio Sherwood, per vedere dove sono gli appuntamenti.
Ciao Antonio, sono ritornato non per già buttarle in caciara, devo ancora dare due notizie molto, molto importanti. Chiara ride, sempre che ridono quando ci sono io, vabbè. No, due notizie molto importanti, di diciamo natura opposta, però sono due novità nel panorama padovano, entrambe molto importanti. Infatti in questi giorni ci sono due nascite, definiamole così. Uno è il laboratorio di salute popolare Granma, un laboratorio che come primo obiettivo si dà quello di dare la possibilità a tutte e tutti di poter effettuare banalmente un tampone, che abbiamo visto che è un qualcosa davvero difficile nonostante sia passato già un anno dall'inizio della pandemia, soprattutto per tutte quelle realtà di migranti senza fissa dimora o comunque lavoratori in lotta, come per esempio i rider, che fanno davvero tanta difficoltà non soltanto nel fare i tamponi, entrare anche nei meccanismi della sanità veneta, ma soprattutto anche che sono a contatto, sono stati a contatto e continuano ad essere a contatto con tantissime persone. Seguite la pagina social su Facebook, ci saranno tante informazioni e tutte le attività che il laboratorio porterà avanti. Una nuova nascita che ci vede ancora più coinvolti da vicini è quello del centro studi e documentazione Open Memory. È un centro studi che nasce nei locali di Radio Sherwood e che ha, come dire, l'ambizione di raccontare più di 40 anni di storia dei movimenti. Storia dei movimenti che è anche storia attuale. Questo centro studi è composto da un archivio, una videoteca, una fototeca, una biblioteca e sarà un luogo vivo, sarà un luogo appunto di studio, di analisi e di diffusione del passato e del presente. Perché comunque noi siamo ancora un corpo vivo, siamo una realtà che continua a produrre come questo TG Sherwood, quindi vi invito a cliccare mi piace sulla pagina di Open Memory per rimanere sempre, come dire, sintonizzati su tutto quello che succederà. Questa era l'ultima, notizia. Io inviterei con le mascherine tutte le persone che hanno contribuito alla presentazione, alla parte, diciamo, di presentazione del TG in Che scena agghiacciante.
Questa stagione è un po' agghiacciante, è un po' agghiacciante questa scena.
È agghiacciante come scena. Io ci tengo intanto a salutare, che sono sempre dall'altra parte, si vedono poco, Gianluca, Ludovica e Chiara, grazie a loro questo TG è andato in onda ogni mercoledì.
Io devo fare un saluto a Valentina che stranamente guarda sempre il nostro TG, mi ha espressamente chiesto di salutarla e lo faccio.
Ciao,
molto
Valentina.
Antonio Fai, saluti.
Ciao,
privati, spera che
non siamo su Twitch, saluto anche mia madre che
esatto, la mamma
appunto,
quella
lo
sempre.
Facciamo quella sempre. E che dire, noi credo che questi sono tutti i volti, ovviamente quelli che sono si sono rappresentati davanti alle telecamere. La rassegna stampa mi dicono che continua ad andare in onda fino a non si sa quando. La regia è sempre molto
loquace,
molto loquace, brava nel dirci le cose, è stata sempre così, ma noi ringraziamo, lo dico ancora, Gianluca, Ludovica, Chiara e tutte le persone che hanno contribuito.
Sì, cioè direi che concludiamo qui soltanto perché adesso saremo impegnati comunque vada in qualcosa, che sia il Festival di Sherwood, che siano altre programmazioni culturali estive, comunque la redazione di Radio Sherwood sarà impegnata, quindi rimanete sempre collegati sui nostri social. Tra l'altro oggi alle 21 su Instagram mi sembra che c'è una diretta, no?
Oddio, la spiega Luisa.
C'è una diretta,
c'è una diretta
su Instagram, la seconda puntata di queste interviste al mondo dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo. Volete salutare qualcuno? Genitori, fidanzati, morosi?
No, seguiteci su Instagram alle ore 21 perché la Webzine sta organizzando una rubrica che si chiama Prima di Netflix, dove ci sono delle domande inerenti al mondo delle maestranze dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, ma anche una parte più pop che è inerente alle serie TV.
Okay. Benissimo,
possiamo dirci arrivederci e prima di lanciare la sigla lanciamo ovviamente un grandissimo saluto a tutti e tutte coloro che come noi si credono e pensano di essere, vogliono essere irrimediabilmente sognatori e romantici, per cui adesso lanciamo una collettiva sigla!
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.